clandestini per scelta.
Bentrovati da Corrado Antonini, tornerei oggi in un luogo dove di tanto in tanto ci capita di mettere piede in questo programma, e cioè il Lower East Side di Manhattan, dove si insediò la comunità ebraica immigrata in massa negli Stati Uniti sul finire dell'Ottocento e che per molti anni visse appunto dentro quelle strade, edificando da un lato luoghi sacri, luoghi di culto, ma anche luoghi di svago e di divertimento. Fu sulla centrale Avenue A, al limitare del Lower East Side, che sorsero a partire dagli ultimi anni dell'Ottocento diversi teatri gestiti da ebrei e rivolti a un pubblico d'origine ebraica, teatri in cui venivano rappresentati spettacoli in lingua yiddish. Negli anni della Prima Guerra Mondiale, nella sola New York erano attivi 22 teatri in lingua yiddish e due sale in cui venivano presentati degli spettacoli di vaudeville, sempre in lingua yiddish. Se è vero che la scena teatrale di New York era situata a Broadway e che molti identificavano proprio lì a Broadway il fulcro dello spettacolo e delle commedie musicali che contano, è altrettanto vero che la scena teatrale ebraica della Avenue A negli anni d'oro del teatro yiddish rivaleggiava con la stessa Broadway in termini di affluenza di pubblico, di qualità delle opere che venivano messe in scena, di qualità degli allestimenti, ma anche per la qualità degli attori, dei grandi attori che debuttarono sui palchi dei teatri del Lower East Side e la cui presenza attirava ogni sera impresari, giornalisti, critici e amanti del teatro e della canzone nei bassifondi della città. Questi attori, molti di questi attori di cui si parlava anche Uptown, attori d'origine ebraica, finirono ben presto per calcare i palcoscenici di Broadway, per sfondare con qualche canzone pubblicata dagli editori musicali di Timpan Alley, oppure tentarono la loro strada nel cinema e alla radio, più avanti nel mondo della televisione. Ecco, oggi ascolteremo alcune di queste star d'origine ebraica che sfondarono nel mondo dello spettacolo americano d'inizio Novecento. Non tutti, sia ben chiaro, mossero i loro passi nel mondo del teatro yiddish newyorkese, ma molti di essi ebbero inevitabilmente dei contatti con quel mondo anche soltanto per distanziarsene felicemente, come fu ad esempio il caso di George Gershwin, o in misura ancor più evidente, dal momento che i suoi primi successi muovevano proprio da lì, dalle canzoni, le cosiddette Hebe Songs, le parodie ebraiche, Irving Berlin. Irving Berlin era nato Israel Isidor Balin in Bielorussia da genitori ebrei nel 1888 ed era poi emigrato con la famiglia negli Stati Uniti nel 1893. Considerato il più importante compositore di canzone americano di sempre, visse 101 anni e scrisse canzoni dal 1907 al 1977. Una carriera lunga 70 anni. Ascoltiamo Irving Berlin interpretare una sua canzone al pianoforte registrata a New York il 24 gennaio del 1914. What am I gonna do?
Briar Abbott, brothers, briars, ladies and guests, don't expect too much of me. I'm confined to melody, and furthermore I must confess, I don't know just how to express the depth of my appreciation, just why you honor me. In vain I try to figure out, I don't know what it's all about. Nevertheless, I want to thank you. While I syncopate, I appreciate your wonderful kindness. Making what you call a speech is a way beyond my reach. All I can do is shout a bit, 'twill bore you, there's no doubt of it, but it's the only way out of it. For days and days I worried as to what I'd have to say, so worried that I hurried to Rumsey one day and shouted, what am I gonna do? What am I gonna do? I never made a speech. Tell me, what am I gonna do? What am I gonna do? John Rumsey answered, don't you let that worry you. I'll tell you what to do. I know a certain friar. His speeches are surefire. Go to Havies, Gene Havies, Renwolf, Sam Harris, and the rest of them went to Havies, Gene Havies. He's written speeches for the best of them, and so I went to Gene.
for my routine. He said, don't worry, sonny, I'll write you something funny. The speech he wrote was like the morning telegraph. It didn't have a laugh. The jokes he wrote were all so solemn, like the ones in Renwolf's column. All I could do was write a rag. I had to rag the same old gag. But I can't express my feelings to a rag. The minute that I begin rag timing, I've got to keep on rhyming. My rhymes, if there are any, are not so very many. You bet I'd keep on going if I could rhyme like Cohen. But now I must be stopping before my speech starts flopping. Here's to the Friars, here's to them. Kind applause, kind applause, kind applause. With apologies to Victor Herbert, here's to the Friars. Ladies, guests, and music fires, all I can say is I thank you. Thank you with all my heart.
Da Israel Isidor Balin, in arte Irving Berlin, veniamo adesso a un altro Israel che di cognome faceva Iskovitz. Nato lui a New York, pure figlio di immigrati ebrei russi, ma che fu allevato dalla nonna, una certa Esther Kantrowitz. È proprio dall'americanizzazione del nome della nonna, Kantrowitz, che nascerà lo pseudonimo artistico di Israel Iskovitz, che sarà noto a tutti a partire dalla fine degli anni 10 del Novecento come Eddie Cantor. Attore di Broadway, fu in particolare per 10 anni la star principale delle famose Ziegfeld Follies, ma fu anche interprete di musical, in particolare Whoopi nel 1928, che ebbe un enorme successo. Poi lavorò pure con grande successo alla radio, nel cinema e in televisione. Eddie Cantor fu una delle prime grandi star americane d'origine ebraica. Qui lo ascoltiamo in una delle rare canzoni di derivazione ebraica che interpretò per la scena teatrale del Lower East Side, e cioè Palestina. Siamo nel novembre del 1920.
In the Bronx of New York City lives a girl, she's not so pretty. Lena is her name. Such a clever girl is Lena, how she plays a concertina. Really, it's a shame. She's such a good musician, she got a swell position to go across the sea to entertain. And so they ship poor Lena way out to Palestina, but now I hear that she don't look the same. They say that Lena is the queen of Palestina, just because they like her concertina. She plays it day and night, she plays with all her might. She never gets it right, but how they love it, one more of it. I heard her play once or twice. Oh, murder, still it was nice. She was fat, but she got Lena pushing on her concertina down old Palestine away. They like her concertina. Each movement of her wrist just makes them shake and twist. They simply can't resist her music. Funny, get the money, there's nothing sounds like it should. So rotten, it's really good. All the girls, they're dressed like Lena. Some wear oatmeal, some farina. Down old Palestine away.
Irving Berlin è Eddie Cantor e adesso una signora, pure lei figlia di immigrati ebrei russi emigrati in America sul finire dell'Ottocento. Nata nella Russia zarista nel 1884 come Sonia Kalish, negli Stati Uniti a Broadway a partire dal 1919, allorquando debuttò a sua volta nelle Ziegfeld Follies, si presentò invece con il nome d'arte di Sophie Tucker. Cantante e attrice dei modi disinvolti, aveva un repertorio di canzoni piuttosto osé per il periodo. Una delle sue frasi celebri recita: «Dalla nascita fino a 18 anni una ragazza ha bisogno di bravi genitori. Dai 18 ai 35 ha bisogno di un bell'aspetto. Dai 35 ai 55 ha bisogno di una buona personalità. Dai 55 in avanti ha bisogno di un sacco di contanti». Signore e signori, Sophie Tucker.
Night the gloomy shadows find him softly sighing to his vulgar rose. Rose of the vulgar, rose of the vulgar, I am here waiting for you. Each day I'm slaving, each day I'm saving for a small cottage for two. And at night my candlelight that flickers to and fro seems to paint a picture quaint of scenes we used to know. There by the Volga, rose of the Volga, I am here waiting for you. Rose of the Volga, rose of the Volga, I am here waiting alone. No friendly faces, just empty spaces, and your voice calling me home. Slavery and misery and all that we've been through, every pain I'd bear again for just a sight of you. There by the Volga, rose of the Volga, I am here waiting, waiting for you.
Sophie Tucker, interprete di Rose of the Volga, registrata per una volta non a New York bensì a Chicago il 1 settembre del 1927, accompagnata al pianoforte da Ted Shapiro, il suo accompagnatore di fiducia che l'assistette sul palco dal 1921 fino a fine carriera. Veniamo adesso a un'altra star ancora, anche questa d'origine russa, lituana meglio. Asa Joelsson era infatti nato nella cittadina di Serezius nel 1885 o forse 1886. Asa Joelsson negli Stati Uniti diventerà niente poco di meno che Al Jolson, ossia uno dei più famosi cantanti neri bianchi della storia della canzone. nel senso che apparteneva a quell'allora folta schiera di cantanti bianchi che usava dipingersi la faccia di nero per impersonare un nero a teatro o al cinema, imitandone la parlata e i gesti. Soprattutto Al Jolson diventerà la prima voce del cinema interpretando il ruolo principale del film The Jazz Singer, il cantante di jazz, nel 1927, primo film sonoro della storia. Se è vero che Al Jolson guadagnò molta della sua fama dipingendosi la faccia di nero e imitando i neri, è altrettanto vero, bisogna dargliene atto, che fu uno dei primi bianchi ad aprire le porte e a promuovere le carriere di artisti come Duke Ellington, Fats Waller, Paul Robeson, Ethel Waters, Cab Calloway o Louis Armstrong. Noto anche per il suo impegno civile, combatté nella guerra di Spagna e cantò per i soldati americani durante la Seconda Guerra Mondiale e la Guerra di Corea, e per la sua opera di benefattore, Al Jolson fu certamente una delle più grandi star americane del Novecento. Qui lo ascoltiamo in una canzone registrata a Los Angeles nell'estate del 1930, Hooray for Baby and Me.
I'm as happy as I can be. Can't you see I'm cuckoo? Something happened to me today. From now on, I'm okay. Hooray for you, hooray for me. I'll tell you something confidentially. I never knew, but now I'm wise. I found the answer in my baby's eyes. She looked at me and I looked at her, and soon we were singing. Hooray for two, and maybe three. Hooray for baby and me. Hooray for you, hooray for me. I'm just as happy as I'll ever be. I feel so good, I've got a hunch. I'm sitting pretty with my honey bunch. I go for her, she goes for me. We go for each other. She's got the lock, I've got the key. Hooray for baby and me. Hold her tight, and how she sighs. They're looking right into each other's eyes. He's sitting out, she's sitting in. I know what they're thinking. Hooray for two, and maybe three. Hooray for baby and me. Les passagers, messieurs les viettons. Oh, monsieur, non, 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 madame. Oh, mais oui, certain moi. Pourquoi, pourquoi? Ah! Oh, Betty, la chemisée, la patillée, la rate à la poupou. Jamais for two, and maybe three, hooray for baby and me.
Henry Ford, il fondatore della Ford Motor Company, della Ford, in sostanza, deve la sua popolarità non soltanto alle automobili, ma anche alle sue posizioni politiche, alle quali diede fiato in certi articoli apparsi su un'oscura rivista denominata The Dearborn Independent, rivista che fu acquistata dal segretario personale dello stesso Ford. Su quella rivista, che fu pubblicata dal 1920 al 1927, apparvero i protocolli dei Savi di Sion, testo già screditato dal londinese Times, ma che Henry Ford decise di pubblicare a sua volta sulla sua rivista. Non solo, la rivista pubblicò tutta una serie di articoli a sfondo antisemita che raccolse poi in volume sotto il titolo di The International Jew, The World's Foremost Problem, e cioè qualcosa come l'ebreo internazionale il più scottante problema del mondo. La American Jewish Historical Society tacciò la rivista The Dearborn Independent di antisemitismo Henry Ford fu denunciato dalla Lega Antidiffamazione e una causa legale promossa da un certo Aaron Shapiro, avvocato e sindacalista, portò alla chiusura della rivista nel dicembre del 1927. Lo stesso Henry Ford fu chiamato a fare pubblica ammenda delle sue dichiarazioni antisemite chiedendo scusa alla comunità ebraica americana. Queste scuse, e qui veniamo al punto, furono lo spunto per una canzone molto divertente che fu interpretata da Billy Jones e Ernest Hare, due cantanti che si esibivano sotto il nome di The Happiness Boys. La canzone fu incisa a New York il 24 agosto del 1927 e si intitola Since Henry Ford Apologized to Me, dove si racconta che da quando Henry Ford si è scusato con me, come recita il titolo della canzone, la mia vita è cambiata da così a così.
Oi, oi, Gewalt, Gewalt!
What's the matter, Abram?
Did you see the Yiddish Journal this morning, David?
No, what did it say?
Well, I don't mind telling you that I'm so happy I could cry.
You're looking simply great. Why don't you celebrate?
I bought myself a quarter hooch, a collar, mid a tie.
Well, if I see you making whoopee, what's your alibi?
I was sad and I was blue, but now I'm just as good as you since Henry Ford apologized to me.
That's why you threw away your little Chevrolet and bought yourself a Ford coupe.
I told the superintendent that the Dearborn Independent doesn't have to hang up where it used to be.
You're happy now because he settled half the case.
I'm sorry I cut off my nose to spite mine race.
Are you glad he changed his point of view?
Yes, I like even Edsel too.
Since Henry Ford apologized to me.
Ay, 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 ay.
When you heard he would be in town, did you write him in advance?
Sure, I asked him please to drop around to see mine shop.
Did you say you were a tailor?
Sure, I offered him a chance to get a suit of clothes at cost.
Including extra pence?
Certainly. To even up for what he did, I bought a tractor for mine kid since Henry Ford apologized to me.
The mama said she'd feed him if he called. Gewilte fish and matzo ball.
Yeah, yeah, as a muzzle of deer. And even if he runs for president, I wouldn't charge a single cent. I'll cast my ballot absolutely free, maybe.
He's got an aviator for his new machine.
Instead of Charlie Lindbergh's, he's got Charles Lewin.
You've got a cold, now does it hoy?
Yeah, but I don't suffer in Detroit.
Since Henry Ford apologized to me. I put the family jewels in hock and bought myself a share of stock since Henry Ford apologized to me. I hear you had a baby yesterday and named it Henry right away. For what I thought about that guy, my wife is telling me that I should send him also my apology. You got some whiskers and tied it on your Ford somehow.
And everybody thinks I've got a Lincoln now.
I saw the brand new cars he makes.
Instead of Lizzie's, there'll be Jake's.
Since Henry Ford apologized to me.
The Happiness Boys, Since Henry Ford Apologized to Me, 24 agosto del 1927. Siamo in chiusura di puntata, vi lascerei con una canzone interpretata non da un musicista d'origine ebraica, bensì irlandese, Russ Morgan, trombonista e direttore d'orchestra, che interpreta però un brano di chiara matrice ebraica, la famosa Yosel Yosel, che nella versione americanizzata diventa Joseph Joseph, una canzone composta da Nellie Kassman e dal marito Samuel Steinberg, e poi tradotta in lingua inglese da Sammy Cahn. New York, 10 marzo del 1938, l'orchestra di Russ Morgan e la voce di Carolyn Clark. Un caro saluto da Corrado Antonini.
Joseph, Joseph, won't you make your mind up? It's time I knew just how I stand with you. My heart's no clock that I can stop and wind up. Each time we make up after being through. So listen, yes, so time is fleeting. And here and there my hair is turning gray. My mother has a fear, wedding bells I'll never hear. Joseph, Joseph, won't you name the day?